Effetto Mondo.
With the first action today, we're going to work to undo the moral and national shame of the previous administration that literally, not figuratively, ripped children from the arms of their families, their mothers and fathers at the border.
E allora, Giulia, buongiorno.
Questa è la voce di Biden che suona un po' lontana, Joe Biden, sì. Presidente degli Stati Uniti, perché lui si presenta sempre, senza eccezioni, con la mascherina anche abbastanza coprente, e qui dice: la prima cosa che facciamo oggi è un video ripreso ieri nello studio Ovale, è we undo, cioè cancelliamo, una delle, quello che lui chiama un moral shame, cioè una vergogna morale, che pesava sulla coscienza degli Stati Uniti, secondo Biden naturalmente, che era il provvedimento deciso dall'amministrazione precedente guidata da Donald Trump di separare al confine le famiglie di migranti. Di fatto, appunto, i bambini venivano tenuti in centri di detenzione e difficilmente era possibile un ricongiungimento. Era una cosa anche denunciata da parecchie organizzazioni per i diritti umani, e questo è uno dei tanti provvedimenti presi da Trump. In realtà poi tutta la sua squadra è al lavoro, spiegano oggi i giornali americani, su questo, sui documenti per il Senate trial, per il processo in Senato per l'impeachment. L'FBI continua a portare prove. Il Washington Post in particolare, che è un po', insomma, il quotidiano della capitale degli Stati Uniti, è un po' quello, insomma, come se fosse l'organo di House of Cards, racconta un po' dietro le quinte anche tutte queste mosse dei vari senatori repubblicani in particolare, che si stanno riposizionando. Ted Cruz, forse il senatore più famoso del Texas, che aveva nei giorni prima del 6 gennaio, ci sono dei video a testimoniarlo, aveva detto di essere d'accordo con Trump a chiamare patrioti le persone che volevano andare al comizio che Trump avrebbe poi tenuto proprio il 6 gennaio, e ieri ha dato un'intervista alla CNN dove dice che questo tipo di violenza è inaccettabile. È passato meno di un mese, quindi fa abbastanza impressione che appunto, a fronte di prove video, di tweet, di tutto quello che con cui documentiamo ogni singolo respiro che facciamo ormai, abbia il coraggio, ecco, di dire esattamente il contrario. Però questo dà forse l'idea che qualcosa si sta muovendo anche in Senato, anche se la maggior parte dei commentatori continuano a pensare che lo stesso Biden non abbia interesse perché questo impeachment vada a buon fine nel voto del Senato.
Stavo guardando sui siti internazionali se c'era notizia un po' di queste ultime situazioni, movimenti italici, ma i nostri piccoli spostamenti di cuore, verrebbe a dire, non sono segnalati.
Ma devo dirti, c'è un piccolo accenno sull'edizione di El País, sì, che peraltro aveva ospitato una bellissima intervista al presidente, un bellissimo ritratto del presidente Sergio Mattarella qualche settimana fa, dicendo l'uomo solo nella pandemia, e c'è appunto la notizia, evidentemente sono riusciti a darla ieri sera. Tieni conto che tutti i quotidiani europei ormai chiudono molto presto, quindi probabilmente, insomma, per non scrivere cose che poi magari sarebbero state smentite, avranno degli approfondimenti, suppongo, domani. Financial Times e tantissimi altri quotidiani, come foto di prima pagina, hanno quelle foto scattate all'interno di questo cubo di vetro in cui era Navalny ieri durante il suo processo. La notizia, la sapete, quella che ha avuto 3 anni e mezzo di condanna. Il titolo principale però di Financial Times è questa stagione di dati di borsa, e continuano ad arrivare quelli delle compagnie petrolifere, che vengono chiamate così come le grandi aziende farmaceutiche, Big Pharma, e le compagnie petrolifere Big Oil, e ci sono queste perdite record. Da una parte, naturalmente, il fatto che l'economia mondiale si è, se non fermata, almeno fortemente rallentata, e poi tutta quello che chiama proprio pressure Financial Times, la pressione su tutta l'industria per la svolta verde, che ovviamente anche in prospettiva, e qui si tratta di titoli quotati che quindi sono anche, guardano anche al futuro a medio e lungo termine, le prospettive, insomma, sono poco rose, anche se ci sono tutti ci sarebbero da spiegare poi che le filiere verdi hanno poi a loro volta un impatto sulla sull'ambiente, quindi la svolta verso l'economia verde naturalmente deve essere fatta con molto granus salis, però il fatto che per esempio Biden, a differenza della precedente amministrazione, abbia abbracciato questa svolta verde prevedendo anche la creazione di milioni di posti di lavoro, apporta appunto questa pressure sulle grandi aziende del petrolio, da Exxon Mobil a British Petroleum e tutte le altre più grandi.
Dove ci vuoi portare adesso, Giulia, con i giornali?
Vuoi, comunque nel Regno Unito, che ha dato l'addio al suo eroe Tom Moore, quel signore che aveva 100 anni, è stato ricoverato pochi giorni fa per Covid, ma in occasione del suo 100° compleanno aveva fatto 100 anni della sua 100 giri della sua casa con il suo piccolo girello, aveva raccolto 33 milioni di sterline per l'NHS, per il sistema sanitario nazionale, e quindi
ce l'ho mandato anche qua
quindi il DI titola The Best of Us, il migliore di noi. E poi c'è ancora, anche nel Regno Unito si discute molto di questo vaccino di AstraZeneca, i limiti di età, insomma non ci sono grandi certezze, e il titolo più curioso, quello dell'Independent, che parla di un virus melting pot nel Regno Unito, perché abbiamo detto ieri, insomma, che si mischiano tutte queste varianti, abbiamo detto ieri di come il Johnson in particolare sia accusato di essersi mosso in ritardo, e quindi ormai la variante sudafricana è nel Regno Unito, in più c'è la variante inglese che si chiama così per ovvie ragioni, e quindi il problema è che però questo potrebbe anche essere, suggeriscono alcuni ricercatori, un'occasione, visto che è nel Regno Unito, a Oxford, che c'è questo laboratorio avanzatissimo che insieme a AstraZeneca ha lavorato sul vaccino, potrebbe anche essere un'occasione per capire effettivamente la dinamica di queste varianti, la diversa pericolosità, l'efficacia dei vaccini, quindi siccome i ricercatori sono ancora impegnatissimi su questo fronte, è di nuovo, ancora una volta, si dimostra una stagione interessantissima per queste nuove frontiere della scienza.
Molto interessante anche il dibattito sugli altri vaccini, no? Prodotti negli altri paesi, per esempio lo Sputnik, che qualcuno vedrebbe, qualche immunologo importante, anche italiano, vedrebbe cioè di buon grado anche un uso anche in Italia.
Sì, ha fatto il giro del mondo questo studio pubblicato su Lancet, sì, che è una rivista assolutamente prestigiosa, anche se all'inizio della pandemia, ricorderete, ha fatto anche qualche scivolone, perché nella foga di approvare gli studi poi magari non vengono controllati a sufficienza, però questo studio dà l'efficacia dello Sputnik al 91,6%, ed è il titolo delle Soare, il quotidiano belga dice il vaccino russo alle porte dell'Europa, ma sono soprattutto i giornali sudamericani che danno spazio a questa notizia, perché in Argentina per esempio sono state prenotate molte dosi di questo vaccino, e quindi sia la Nación che Clarín titolano proprio, ma un titolo quasi a caratteri cubitali, con questo dato sull'efficacia, perché potrebbe essere insomma l'arma segreta un po' per chi non ha ancora accesso a quello di Pfizer o magari in attesa dei nuovi vaccini cinesi, insomma ancora una volta la Russia in alcuni paesi, in Germania per esempio, se ne parla per Navalny e in altri per lo Sputnik, quindi la diplomazia e la geopolitica dei vaccini si dimostra un tema di questa pandemia.
Insomma, è molto, molto interessante. Il 91% è una buona notizia. È quel famoso vaccino su cui però forse non ci sono i dati, no? I famosi dati di cui parlavamo.
Esatto, cioè lo studio di Lancet è di fatto il primo studio, sì, però come ci hanno spiegato tante volte anche i nostri virologi, la pubblicazione su una rivista dovrebbe arrivare dopo che tutti questi dati sono stati comunque resi noti
alle autorità.
Quindi però insomma è un primo segnale sicuramente incoraggiante, anche perché vediamo come non riescono neanche a mettersi d'accordo due agenzie del farmaco sull'efficacia over 55 over 65.
È un balletto abbastanza imbarazzante, sì, questo, sì, devo dire. Giulia, andiamo oltre. Che cos'altro hai? Spagna, forse però non abbiamo ancora citato.
Sì, Spagna, che sappiamo va verso le elezioni, 14 febbraio, elezioni in Catalogna, e se vi suona familiare il titolo di El País è "I veti incrociati tra partiti portano all'instabilità". Cioè si prevede...
È un titolo veramente evergreen.
Mamma mia, si prevede uno stallo di fatto dopo queste elezioni, naturalmente una campagna elettorale molto difficile, anche perché in Spagna ieri c'è stato il record di morti dall'inizio della pandemia, quindi anche in Spagna non c'è nulla sotto controllo. Il titolo principale però è che in Spagna è passata quella che viene chiamata la ley trans, la legge sui trans, che rende possibile il cambio di sesso a partire dai 16 anni, a patto che ci sia un parere medico favorevole. Però la persona che vuole cambiare sesso può già chiedere di farlo già a 16 anni. Anche in Spagna la maggiore età è 18, quindi è un cambiamento che molte associazioni chiedevano da anni, e che però insomma adesso è legge. Ci sono naturalmente proteste da parte di altre associazioni, però la legge è passata.
Grazie Giulia, ci ritroviamo naturalmente domani. Per la puntata di oggi invece è tutto, con Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Buona giornata da Alessio Maurizi, ciao.